Allora, 18:31, quando si parla di Shakhtar Donetsk, bisogna saper parlare di Shakhtar Donetsk, perché non è che uno può dire lo Shakhtar è qui e là, De Zerbi, tutto vero, ha cominciato un nuovo corso, ma chi è che non conosce lo Shakhtar Donetsk come lui? Massimo Golini, ciao Massimo, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, ciao a tutti.
Insomma, tu ci sei stato tanti anni, ricordiamolo agli amici che ci stanno ascoltando, quanti anni di Shakhtar?
9.
Quanti trionfi avuti?
Oddio, non li ho contati.
Ecco, però sono parecchi, però perché non li hai contati sono parecchi.
Sì.
Quanto merito di Mircea Lucescu e di Ugolini?
Di Mircea Lucescu tanto, di Akhmetov il presidente tantissimo, di Ugolini un po', dai.
Pochino, sì, dai, anche come collaboratore tecnico e come osservatore hai dato il tuo contributo. Ecco, ti chiedo, no? Guardavo prima la formazione dello Shakhtar Donetsk, abbiamo parlato anche l'anno scorso, gli anni prima con te, eccetera. Ecco, quanto è cambiato oggi lo Shakhtar con l'arrivo di Roberto De Zerbi, Massimo, rispetto al recente passato?
Sì, beh, è cambiato tanto perché De Zerbi l'abbiamo conosciuto qui, sappiamo cosa porta al calcio, no? La sua idea è ben definita, ho visto già in amichevole, perché io comunque ti seguo sempre, le sue idee sono state già abbastanza recepite, quindi dal punto di vista della gestione della palla sicuramente ha portato le sue idee e la sua voglia di fare questo tipo di calcio spettacolare con... come si dice, una rete fitta di passaggi, un sacco di concetti, a me piace un sacco.
Ecco, oggi secondo te qual è la vera forza dello Shakhtar? Perché poi comunque, insomma, hanno perso la prima partita un po' inspiegabilmente, no? Con lo Sheriff, sì, che sono gli esordienti in Champions League, questa formazione della Moldavia. Ecco, come si può inquadrare oggi lo Shakhtar? Cioè, qual è oggi l'uomo rappresentativo? A parte il fatto che gioca Pjatov, che, cioè io... Cioè, ero io a fare le telecronache a Mediaset, esatto. C'era ancora Pjatov. Si parlava del 2006-2007, ne è passata di acqua sotto i ponti.
Pjatov diciamo che è la continuità, diciamo, sì, del gruppo storico, insieme, secondo me, a Marlos e a Stepanenko.
Sì.
Sono loro i giocatori più rappresentativi. C'è stato anche Alan Patrick, che,
sì,
è stato comprato,
che oggi gioca noi, titolare.
Diciamo,
sì.
Esatto, che è stato un paio d'anni poi in prestito in Brasile, adesso ha raggiunto la maturità e gioca quasi sempre titolare. È uno Shakhtar ovviamente comunque molto diverso perché, sì, ha un sacco di giocatori giovani che sono arrivati quest'anno come Pedrinho, come Traoré. Quindi fondamentalmente l'idea di base è sempre la stessa, comunque un bel gruppo di ucraini che al loro livello è aumentato nel corso degli anni e insieme a giocatori giovani di talento. Quindi diciamo che l'idea allo stampo è più o meno sempre quello. Ecco.
Senti, il fatto di giocare all'Olimpischi ormai sono abituati, no? Perché insomma non è certo da oggi che il club è costretto, no, a questo ormai suo trasferimento da Donetsk a Kiev. Sono 7 anni. Cioè, secondo te a questo punto, diciamo, è diventato uno stadio di casa?
Assolutamente sì. Per grande gioia dei tifosi della Dinamo Kiev,
che saranno felicissimi di avere i tifosi dello Shakhtar, immagino, no?
Sì, più che altro hanno diviso lo stadio a metà, hanno anche il loro store, e quindi penso che per quelli della Dinamo sia un affronto incredibile, però la vita è così, nel senso, alla fine è più importante essere ucraini insieme che, insomma, essere divisi, già sono divisi dalla guerra, insomma, almeno condividere le cose che ti sono rimaste.
Senti, ecco, tu prima dicevi dello Shakhtar e mi piaceva il ragionamento che facevi rispetto a quando c'eravamo noi, a parte anche da voi quando c'eri tu allo Shakhtar arrivavano tanti brasiliani forti, no? Quante ne sono passati di giocatori che poi hanno fatto anche una bella carriera, insomma, penso anche, voglio dire, a tanti club che poi hanno fatto degli investimenti,
hanno,
no?
Usufruito,
esatto, hanno usufruito del lavoro dello Shakhtar, hanno comprato grandi giocatori, l'hanno pagati, per esempio uno di questi è stato anche Douglas Costa, che comunque purtroppo insomma sembrava potesse essere un trampolino di lancio, no? Il suo trasferimento in Europa, invece poi insomma dopo aver fatto 1-2 stagioni al Bayern Monaco si è un po' spento. È cambiata molto la filosofia di Akhmetov in questo, cioè della società, del club?
Ha fatto un paio d'anni dove gli investimenti sono stati inferiori, proprio gli anni a cavallo della guerra, ecco.
Sì.
Poi onestamente quest'anno penso l'ho visto proprio con un entusiasmo nuovo, l'entusiasmo che aveva nei primi anni di Lucescu, ecco. E lo dicevo in qualche intervista quest'estate, De Zerbi ha portato al presidente un sacco di entusiasmo e quando il presidente è contento allarga la borsa coi soldi, insomma. Quindi gli investimenti li ha fatti quest'anno, calcolando in una situazione comunque difficile di uno stato in guerra, ecco, non in pace, e con una pandemia. Quindi secondo me l'effetto De Zerbi c'è stato anche sul mercato.
Sì. E tra l'altro
è stato accontentato.
Sì, sì, è stato molto accontentato, però stavo pensando anche che comunque anche Paolo Fonseca, no, prima del suo trasferimento alla Roma, aveva suscitato secondo me un po' di entusiasmo, perché poi insomma ce lo ricordiamo lo Shakhtar di Fonseca, che spesso e volentieri veniva considerato un po' la mina vagante, no, della Champions League. Tu noti delle differenze tra quello Shakhtar di Fonseca e questo Shakhtar di De Zerbi, o c'è qualche somiglianza secondo il tuo punto di vista?
Secondo me nella gestione del pallone sono cambiati radicalmente, sono molto meglio adesso. Ovviamente quando ti scontri in Champions League l'avversario conta,
sì.
e magari le tue idee non riescono a concretizzarsi, però nella gestione della palla è cambiato completamente, li vedo molto più attivi, molto più coordinati, molto più belli da vedere. Sinceramente, calcolando anche solo che sono 4 mesi di lavoro scarsi,
sì,
li vedo già a un ottimo livello. Poi cioè, la differenza la fanno poi sempre il livello dei giocatori che hai. Loro sono bravissimi, secondo me, ma sono giovani. E quindi magari non sono pronti ancora per questo palcoscenico che è il più alto che c'è in Europa.
Ecco, volevo magari, certo, volevo chiederti, Massimo, visto che tu conosci molto bene la proprietà, conosci molto bene quello che è l'ambiente dello Shakhtar, com'è nato secondo te questo grande interesse nei confronti di Roberto De Zerbi? Perché non è poi la cosa più scontata del mondo, cioè loro sono venuti proprio a pescare in Italia un allenatore che aveva fatto molto bene con il Sassuolo e poi hanno deciso di fare questo grande investimento, che comunque è stato importante anche per De Zerbi, perché è vero che al Sassuolo è una società modello, non c'è pressione, puoi lavorare bene anche se i risultati non arrivano, anche se poi non è certo stato il suo caso, però lui non poteva dire di no al fatto di poter giocare la Champions League. Ecco, da dove nasce secondo te questo interesse per De Zerbi? Cioè, come lo hanno notato, come lo hanno visionato, se sei riuscito a saperlo, oppure se ti sei fatto un'idea, insomma, sì.
Allora, dentro lo Shakhtar lavora, a parte Dario Serra, che ha giocato in Italia.
Già, l'ultima esperienza a Cagliari, esatto, se non ricordo male.
Esatto.
Sì, sì, sì.
E poi il vice di Dario Serra è Carlo Nicolini, che era il preparatore atletico degli anni di Cesco, lo Shakhtar, che ha allenato De Zerbi da ragazzino, dal mondo. E quindi, secondo me, l'input è nato da lì. I nomi sul piatto, diciamo, al direttore generale, al presidente, di solitamente li mettono il direttore sportivo, il vice, in questo caso Carlo Nicolini,
sì,
e Bota, che è il portoghese, che è il capo degli osservatori. E quindi, da quello che ho capito io leggendo le interviste di quest'estate dei giornali ucraini, tutti e tre avevano fatto il nome suo. Quindi c'era unità di intenti proprio tra le tre persone che dovevano proporre i nomi al presidente. E secondo me questa è stata la forza, diciamo, dell'estate nella campagna acquisti, nel senso che erano tutti decisi a prendere questo allenatore e quindi di conseguenza ad assecondare le sue richieste. Ecco.
Senti, come è stata presa a tuo avviso questa sconfitta con lo Sheriff? Perché poi insomma alla fine questa è stata un po' pesantuccia, no? Per lo Shakhtar.
Sì, è stato strano, nel senso che lo Shakhtar ha sbagliato 2 partite per adesso. Sì, in campionato ha perso già una partita che, quando non perdi con la diretta concorrente della Dinamo Kiev, è abbastanza pesante perdere punti, e infatti è 3 punti dietro alla Dinamo in campionato, e poi ha perso con lo Sheriff. Onestamente, soprattutto la partita in campionato, lo Shakhtar ha dominato e ha perso, ma che succede nel calcio? Con lo Sheriff ci sono state un po' di cose, ma probabilmente anche solo l'esordio in Champions League, che è un esordio per 6-7 undicesimi della squadra, è qualcosa che sfugge probabilmente anche alle regole del calcio normale, ecco. Però è una sconfitta pesantissima.
Ricordo che siamo in collegamento con Massimo Ugolini, una vita allo Shakhtar Donetsk, che è collaboratore di Lucesco, insomma l'ha seguito anche in altre esperienze lavorative. E ti chiedo, Massimo, visto che insomma le squadre stanno per entrare in campo, se hai conservato ancora qualche rapporto. Tu parlai prima di Dario Serna, no? Voglio dire, senti ancora qualcuno dei giocatori dello Shakhtar?
Sì, io Piatov e Stepanenko, onestamente, sono gli unici ormai che sento ancora, anche perché ormai sono passati 5 anni.
Ma Piatov non ha mai pensato ancora di smettere, cioè, non che io lo voglia far smettere di giocare, però insomma, mi sembra che comunque i tempi possano essere... Certo, se guardi Buffon, allora va bene, insomma.
Ma guarda, onestamente, alla fine poi anche il nazionale viene ancora convocato, quindi il problema lì secondo me è Trubin, nel senso quando starà bene lui, è giovane, vediamo chi giocherà di più, no? Già l'anno scorso con Castro Piatro è stato parecchio in panchina. Il fatto di giocare o non giocare bisogna vedere come lo accetta, però secondo me per lo Shakhtar avere un portiere eventualmente di riserva dell'esperienza di Piatov è una gran cosa, ecco, avendo il titolare probabile che ha solo 21 anni.
Massimo, ti faccio, visto che le squadre stanno per entrare in campo, e quindi ti voglio anche salutare, ringraziare e lasciarti a vedere la partita, ti chiedo proprio l'ultimissima.
Sì.
Questo girone, secondo te, il secondo posto se lo giocano Inter e Shakhtar, oppure potrebbe anche essere che il Real Madrid, insomma, è nel buglione, come si dice, cioè non è così scontato che sia la favorita numero uno e possa essere la squadra che vincerà il girone?
Guarda, il girone sulla carta doveva giocare solo queste tre squadre che tu hai nominato. La vittoria dello Sheriff con lo Shakhtar, onestamente, rimescola le cose per lo Shakhtar soprattutto.
Sì.
Nel senso che deve fare il risultato stasera, altrimenti con lo Shakhtar è dura, onestamente. E quindi avere la partita in casa oggi è determinante per lo Shakhtar. Dopo questa, te lo posso dire, se si giocano al secondo posto o no, perché se non vincono stasera, onestamente per lo Shakhtar è dura.
Caro Massimo, ti lascio alla partita, ti lascio al tuo lavoro, vogliamo ricordarlo, insomma tu sei tecnico della Juniores, giusto? Ricordiamo anche la squadra, così almeno
del
poi...
Desenzano Calvina.
Del Desenzano, quindi insomma oggi è l'unico giorno nel quale non c'è allenamento, per cui siamo riusciti a averti in diretta, quindi come solito potevi stare tranquillo e ti abbiamo disturbato. Ma così
grazie
è,
mille.
Ça va sans dire, come direbbe il mio amico Francesco, benvenuti. Massimo Gollini, è stato un piacere averti qua per parlare un po' di Shakhtar Inter, grazie e alla prossima su TMV Radio. Ciao Massi!
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.